6 di sera.
Non si può certo definire un successo, almeno per ora, il tentativo della Confederazione di decongestionare dal sovraffollamento le regioni svizzere più gettonate dai turisti. Svizzera Turismo, che aveva ricevuto un mandato in questo senso, non è riuscita a distribuire meglio il flusso di visitatori nel nostro paese. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. E di turismo parleremo anche in ottica ticinese. L'estate è infatti iniziata bene e potrebbe finire pure meglio, merito anche dell'instabilità internazionale. Instabilità causata anche dal costo del petrolio, dallo stretto di Hormuz, e proprio oggi si sono incontrati i paesi dell'OPEC più, i paesi produttori di petrolio, tra di loro la Nigeria, e durante la trasmissione parleremo del suo peso diventato sempre più importante. Torneremo poi in Svizzera per il progetto Traffico 2045, uno dei dossier più ambiziosi lanciati dal consigliere federale Albert Rösti, ma che sta anche sollevando critiche tra città e cantoni. E per chiudere andremo ai mondiali. Stasera l'ultima partita in terra messicana. C'erano molte aspettative da parte degli albergatori dopo quanto successo nel 1986, ma stavolta è andata diversamente.
La realtà è la del 2026, un mondiale con molti meno partiti, una città con 5 volte più capacità di ospedaggio.
La realtà del 2026 è un'altra, poche partite in una città in cui ci sono 5 volte più alberghi di allora, l'impatto è dunque stato limitato. Ecco, scopriremo tutto questo in un reportage che vi proporremo da Città del Messico. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo questa edizione dunque parlando di turismo e partiamo dai fatti. Allora, 60 milioni di franchi all'anno di sovvenzioni, ma l'obiettivo viene mancato. Svizzera Turismo non riesce a distribuire meglio il flusso di visitatori nella lotta contro il sovraffollamento turistico, ma per l'organizzazione che cura il marketing turistico elvetico ci vuole tempo per modificare le abitudini dei visitatori. Da qui partiamo con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, regione dell'Alpstein, a pensello interno, Grindelwald e i suoi tre giganti, Lucerna, tre perle del turismo elvetico, tre meraviglie, a giusta ragione prese d'assalto da milioni di turisti, ma che la Confederazione vuole decongestionare proponendo mete alternative. Incaricata di promuovere il turismo elvetico è Svizzera Turismo, organizzazione cui lo scorso anno sono stati messi a disposizione 60 milioni di franchi e che conta 280 dipendenti in 22 paesi. Promuovere ma anche gestire con un'offerta che meglio orienti il flusso turistico. Operazione però non riuscita. Un'analisi della NZZ Am Sonntag rivela infatti che le 50 principali destinazioni turistiche svizzere hanno fatto registrare lo scorso anno un più 1,7 milioni di pernottamenti rispetto al 2023, pari a un aumento del 6%, mentre altre 130 destinazioni meno note sono cresciute del 2%.
Alessio, sembra quasi che ci si lamenti della crescita turistica.
Sì, può sembrare, però la parola chiave qui è sovraffollamento. Il finanziamento federale a Svizzera Turismo non è infatti erogato senza condizioni e una è proprio lottare contro il sovraffollamento turistico, anche perché alcune destinazioni hanno già dovuto introdurre misure di contenimento, come un limite a Airbnb, Lucerna, o stop a nuove strutture alberghiere, Grindelwald. Portiamo i turisti giusti nelle destinazioni giuste al momento giusto. Questa la promessa fatta dal direttore di Svizzera Turismo, Martin Niedegger, 2 anni e mezzo fa, promessa però non mantenuta, né come migliore distribuzione geografica né temporale.
Ecco allora quali sono le spiegazioni di Svizzera Turismo?
Beh, innanzitutto che le abitudini dei turisti non cambiano da un anno all'altro, ma gradualmente nel tempo, che la stagionalità è in parte dovuta a fattori come vacanze scolastiche e festività nazionali e che non è facile, se non impossibile, intervenire sulle scelte strategiche dei tour operator e su promozioni e offerte indipendenti fatte dalle singole località o regioni. C'è poi il fatto che nomi come Lucerna, St. Moritz, Grindelwald o Zermatt siano ormai talmente noti che è difficile dire al turista di andare altrove. Le tendenze dei social media non le controlla poi Svizzera Turismo, che ha dunque un potere limitato. Svizzera Turismo, il cui ruolo e lavoro di promozione non vengono però messi in discussione dal governo.
Come sentito nelle spiegazioni di Alessio Veronelli, ci sono regioni svizzere che hanno problemi di sovraffollamento turistico. Nella Svizzera italiana, a parte qualche raro caso, un po' tutti ci ricordiamo il boom di visitatori in Verzasca dopo i video sui social che descrivevano la valle come le Maldive di Milano. Ecco, in Ticino semmai gli addetti ai lavori si lamentano quando i turisti sono meno del solito. Ma non sarà probabilmente il caso quest'anno. L'estate è infatti iniziata bene, potrebbe finire pure meglio. Tra i motivi c'è anche il clima di incertezza internazionale. E allora sentiamo il servizio di Marcello Jerace.
È stato un giugno molto buono e anche i prossimi mesi si prospettano tutti con risultati positivi. Il turismo in Ticino cresce e il dato è ancora più incoraggiante perché il segno più arriva da un paragone con un 2025 già di per sé ottimo. Le presenze a Lugano a giugno, e partiamo da qui, sono in linea con gli anni scorsi. Questo anche coi ponti post-pasquali quasi tutti caduti in maggio e senza l'importante affluenza di un congresso oncologico che nel 2025 aveva riempito le strutture. Eppure l'incertezza a livello internazionale è stata assorbita, come spiega il presidente della sezione sottoceneri di Hotellerie Suisse, Federico Haas.
Il timore era alto che ci fossero dei dati negativi. C'è stato un effetto sostitutivo dove la clientela a lungo raggio, a causa del prezzo dei voli e della non reperibilità di posti aereo, è stata comunque rimpiazzata da chi ha ben pensato di non viaggiare molto a lungo raggio e ha preferito il Ticino come primo sud in provenienza dalla Germania o da paesi limitrofi alla Svizzera.
Soddisfazione anche per la sezione sopra Ceneri, e ce lo conferma il presidente Marcel Krehenmann.
Il Locarnese è partito molto bene già dall'inizio dell'anno, l'estate era già promettente e questo adesso lo si vede anche soprattutto perché siamo qualche punto percentuale allo stato oggi già migliore all'anno scorso di 4-5%. Sicuramente tutta la situazione mondiale gioca a parte sua, siamo una destinazione sicura, affidabile, l'abbiamo dimostrata negli ultimi anni e a livello di prezzi sicuramente anche molto competitiva, soprattutto perché i prezzi in Italia sono alle stelle, sono a livello svizzero con un servizio che non è allo stesso livello del nostro.
Tra sotto e sopra Ceneri il turismo si declina in modo diverso, lo sappiamo, e anche i passi in avanti da fare sono differenti. Per Lugano il polo congressuale è sicuramente una priorità.
La politica sta spingendo per uscire da questa pass, che mi sembra che è un po' figlia di una certa confusione. Il dato di fatto, e questo è le cifre lo dicono, che il turismo congressuale che può riunirsi in una nuova infrastruttura moderna a tale scopo, questo ci aiuta anche nella destagionalizzazione di quello che è il turismo su Lugano.
Mentre a Locarno il punto dolente è senza dubbio la navigazione sul Lago Maggiore.
La navigazione già d'estate sul Lago Maggiore è un servizio, mi scuso per la parola, disastrosa, e quindi effettivamente è un punto molto dolente la navigazione lì. Il nostro focus di migliorare questo servizio e perché no anche ampliarlo passi per passi per il periodo invernale.
Nei prossimi giorni la sezione sopra Ceneri di Hotellerie Suisse prenderà ufficialmente posizione proprio sulle recenti vicende che hanno toccato la navigazione sul Lago Maggiore. Gli albergatori sono molto scontenti del servizio offerto finora e per contro esprimono soddisfazione per il passaggio alle FART della linea Locarno-Magadino.
E del tema della navigazione sul Lago Maggiore parleremo certamente ancora prossimamente. Noi restiamo in Ticino, torniamo sulla decisione di mercoledì del Consiglio di Stato di congelare 50 milioni di franchi di ristorni dei frontalieri destinati all'Italia. Perché si è arrivati a tanto? Come è stato possibile? È stato saggio non cedere alle pressioni della consigliera federale Karin Kellersutter, che invece chiedeva al cantone un passo indietro? Ne parliamo con chi conosce la politica cantonale e federale ai massimi livelli. Stiamo parlando dell'ex presidente del PLR svizzero ed ex consigliere nazionale Fulvio Pelli. Pelli che tra l'altro era in carica a Berna proprio nel periodo in cui Svizzera e Italia stavano trattando la revisione dell'accordo sui frontalieri. Sentiamo le sue considerazioni nell'intervista di Michele Trefogli.
Bellinzona e Berna sono ai ferri corti. Ognuno di loro pensa che la controparte stia sbagliando. Il classico dialogo fra sordi, per spiegare il quale Fulvio Pelli sdrammatizza con una battuta divertita, ma non troppo.
Forse ci vorrebbe un ombudsman, come si dice, perché ogni tanto i politici anche di governo si irrigidiscono. E quando sono di mezzo le istituzioni bisogna stare un pochettino attenti, perché ci sono dei poteri che sfuggono, e in questo caso un governo unanime che protesta, che sarebbe meglio cercare di affrontare prima e risolvere prima.
Se oggi il governo ticinese, peraltro all'unanimità, forza la mano denunciando irregolarità da parte di Roma, non è per giochi preelettorali o partitici. La mossa va intesa altrimenti.
Confederazione non può dar la colpa al cantone, la Confederazione deve rispondere lei, cosa che non fa in questo settore, per gli accordi che ha preso.
Gli accordi sono quelli fiscali per cui i lavoratori frontalieri sono tassati solo in Ticino e non in Italia. È così dal 1974, con una revisione attuata una decina di anni fa. A trattare furono sempre e solo Berna e Roma, coi cantoni alla finestra a guardare. Ed è questo, per Fulvio Pelli, il punto debole.
Io penso che sia uno dei pochi strumenti di cui dispone il Consiglio di Stato per muoversi in un modo che non è condiviso da Berna. Noi ci troviamo di fronte a un accordo internazionale per il quale è competente Berna, ma con delle conseguenze solo su alcuni cantoni, quelli che confinano con l'Italia. Il Ticino deve pagare dei ristorni per un accordo fatto da Berna che il Ticino forse non condivideva fino in fondo.
Lo Stato federalista dovrebbe insomma ripensare i meccanismi quando tratta con stati stranieri sui temi che potrebbero avere conseguenze sulla politica locale.
È più un problema istituzionale che un problema politico. Mette sotto pressione il sistema e il cantone cosa poteva fare d'altro? Praticamente nulla, perché l'unico strumento che ha in mano è pagare o non pagare.
E difatti il Consiglio di Stato ha deciso che non verserà parte dei ristorni all'Italia se essa, o meglio la Lombardia, imporrà un contributo sulla salute ai frontalieri attivi prima del 2023, anno della revisione dell'accordo. Che ne dica Berna, secondo il Ticino è un'imposta e in quanto tale viola l'accordo siglato dalle due nazioni. Ora la frittata è servita.
Sono stati coinvolti a sufficienza questi cantoni nella preparazione. Si è dato retta. Che reazioni bisogna avere? Perché la Confederazione non è disponibile a discutere anche con i cantoni? Questi sono i veri quesiti. E qui si crea un conflitto tra Consiglio federale e Consiglio di Stato e non sarà facile risolverlo.
Bisognava pensarci prima, insomma. Le premesse per una soluzione non sembrano date.
Quando il conflitto emerge si dovrebbe discutere prima di dire di no. E mi sembra che la capa del Dipartimento delle Finanze in questi ultimi tempi dice sempre di no. E quindi il cantone si arrabbia.
Una chiusa che potrebbe anche sorprendere qualcuno, dato che la capa del Dipartimento delle Finanze è appunto Karin Keller-Sutter, esponente di quel partito nazionale che Pelli diresse per 7 anni.
Era l'ex consigliere nazionale Fulvio Pelli, appunto, sui rapporti tra Ticino e Berna. E a Berna noi restiamo, ma cambiando tema, parliamo di trasporti e di uno dei progetti più ambiziosi del consigliere federale Albert Rösti, un progetto che però suscita anche forti discussioni tra cantoni, città e associazioni. Parliamo del piano Traffico 2045, attualmente in consultazione e che ha l'obiettivo di ridisegnare le priorità della mobilità svizzera per i prossimi 20 anni. Un progetto che il consigliere federale difende, anche se gli ostacoli all'orizzonte sono molti. Ce ne parla Anna Valenti.
Malgrado le 68.000 ore che gli automobilisti svizzeri hanno trascorso in colonna nel 2025, per il consigliere federale Albert Rösti la mobilità in Svizzera ha una qualità eccellente se comparata a livello internazionale.
Die Mobilität ist in hervorragendem Zustand.
Puntualità ferroviaria top e un'accessibilità stradale molto buona, nonostante gli ingorghi. Ma è proprio per mantenere questo livello nei prossimi 20 anni, visto l'aumento demografico e il legame diretto tra crescita economica e mobilità, che occorre investire oggi, afferma.
Auch die nötigen Investitionen getätigt werden, dass das auch in 20 Jahren so sein wird.
La risposta è uno dei progetti faro del suo dipartimento, Traffico 2045. Obiettivo: aumentare le capacità ferroviarie, eliminare le criticità della rete di strade nazionale e sostenere i progetti d'agglomerato. Un pacchetto unico da oltre 56,5 miliardi di franchi per i prossimi 20 anni. 36 miliardi per la ferrovia, 13 per le autostrade, 7,5 miliardi per gli agglomerati. Somme ingenti, ma per Rösti si tratta in realtà di un progetto di tagli.
Nun mussten wir bereits 68 Projekte.
Negli ultimi programmi erano stati approvati molti più progetti rispetto a quanto la Confederazione potesse realizzare. Abbiamo cancellato così oltre 60 progetti, sia ferroviari che autostradali, e ci siamo limitati a quelli prioritari, sottolinea Rösti, dove i colli di bottiglia sono già oggi evidenti. Tuttavia, molte le resistenze e le critiche. Dalle regioni e cantoni esclusi, agli ambientalisti che accusano il consigliere federale di voler far rientrare dalla finestra la costruzione di nuove autostrade bocciate nel 2024 dal popolo. Critica respinta al mittente. Se verranno bocciati altri nuovi tratti autostradali dovremmo accettarlo. Se invece verranno accolti sarebbe la prova che il popolo non aveva respinto i singoli progetti, bensì la loro combinazione. A quel punto nel 2031 potremo riproporre singoli tratti. E comunque, aggiunge il consigliere federale, è dovere del governo intervenire dove ci sono congestioni e problemi. Le criticità non spariscono da
sole. Neue Voraussetzungen immer wieder zu antizipieren und notfalls auch alte Bevölkerung wieder vorzulegen.
A far discutere anche il fatto che Rösti sia accusato di aver favorito il progetto del tunnel del Grimsel, un collegamento turistico nella sua regione natale, a detrimento di altri interventi considerati più urgenti da diversi cantoni.
Die spielt keine Rolle.
Non è vero, non ha nulla a che fare con il fatto che io sia dell'Oberland bernese. Gli esperti lo hanno definito un progetto sensato dal punto di vista turistico e prende solo una piccola parte dei crediti regionali, spiega Rösti. Altro tasto dolente che rischia di complicare il cammino del progetto è il finanziamento. I fondi attuali non bastano, il governo propone di prorogare l'aumento dell'IVA dello 0,1%, cosa su cui il popolo dovrà votare. E in caso di un no, che cosa accadrebbe? Senza la proroga dell'1 per 1000 dell'IVA, spiega Rösti, avremmo 8 miliardi in meno per la ferrovia. Dovremmo dunque rivedere i conti e, se necessario, cancellare ancora più progetti. A inizio ottobre si concluderà la consultazione, ma la strada per Rösti appare già tutta in salita.
Era un servizio di Anna Valenti. Ora passiamo all'attualità internazionale. La Crimea è rimasta senza elettricità dopo gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito diversi punti, diversi nodi di distribuzione della corrente. Intanto il presidente Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo attorno alla zona di Kostantinivka nel Donbass. Kostantinivka di cui ha rivendicato la conquista, e questo nonostante le smentite di Kiev. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev, quale vantaggio porta all'Ucraina l'aver ridotto la Crimea senza elettricità?
Sì, possiamo dire che è dal 2023 almeno, da quando gli ucraini si sono resi conto che non sarebbero riusciti a riconquistare militarmente la Crimea, che il loro obiettivo è cambiato, si è trasformato in rendere la penisola una trappola per topi, come è stata definita con una metafora molto colorita sulla stampa proprio in questi giorni. Significa, in altre parole, rendere la penisola occupata inutile per Putin, continuando a colpirla nelle sue infrastrutture, nella rete elettrica, nelle ferrovie, nei ponti. Già la stagione turistica di quest'estate è stata completamente rovinata e nel frattempo migliaia di persone lasciano le aree più colpite dagli ucraini. Insomma, l'idea l'idea è quella di infliggere un danno economico e psicologico così forte in un'area così simbolica per la Russia da spingere Putin a trattare. Ma ovviamente nel frattempo anche i russi continuano a colpire. Tra l'altro proprio in questi giorni hanno adottato una nuova tattica che consiste nel colpire le stazioni di servizio. Ne sono già state colpite decine e le ultime proprio poche ore fa nella regione di Kharkiv e nella città stessa di Kharkiv. Purtroppo in questi attacchi è già stato registrato un morto nella giornata di oggi e c'è un morto anche in Ucraina in seguito ai bombardamenti di Kiev.
Nel frattempo il Cremlino parla di una tregua nel Donbass dopo una nuova vittoria delle truppe russe. Cosa sta succedendo?
Sì, Mosca ha proposto un breve cessate il fuoco umanitario per domani, localizzato nella città di Kostiantynivka, una città che fa parte della cosiddetta cintura di fortezze, di cui fanno parte anche Kramatorsk e Sloviansk, e che costituisce un po' la spina dorsale delle difese ucraine nel Donbass. Il presidente russo Vladimir Putin aveva detto proprio un paio di giorni fa che Kostiantynivka era caduta, che le sue forze erano state vittoriose. E questa offerta di tregua rappresenta probabilmente un tentativo di mostrarsi magnanimi dopo la vittoria sul campo. Ma gli ucraini negano che Kostiantynivka sia caduta e dicono che anzi i combattimenti stanno continuando. È probabile che la città effettivamente non resista ancora a lungo, ma tutto sembra effettivamente indicare che l'annuncio di Putin è prematuro. E allora perché annunciare la caduta della città? Beh, sappiamo che questa è una guerra che si gioca anche sulle percezioni, soprattutto da quando alla Casa Bianca siede Donald Trump. Kiev non ha ancora risposto all'offerta di tregua lanciata da Mosca, ma difficile che lo faccia. Accettare la tregua sarebbe un po' come ammettere la sconfitta. Vedremo domani se effettivamente i combattimenti cesseranno anche solo per qualche ora, ma tutto sembra indicare che quella di domani sarà un'altra giornata normale di questo lunghissimo conflitto.
Le spiegazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev. Voltiamo pagina. Ora i paesi esportatori di petrolio che fanno parte del cartello OPEC più hanno deciso oggi un nuovo aumento della produzione dal mese di agosto. Confidano nella graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz, anche se il numero delle navi in transito attualmente è ancora ben inferiore rispetto al periodo prima della guerra. Gli Emirati Arabi Uniti hanno da poco abbandonato il cartello petrolifero che conta 21 paesi membri. Tra questi sta guadagnando sempre più peso la Nigeria, principale produttore di petrolio dell'Africa, che sta puntando ad aumentare la propria capacità estrattiva e ad attrarre nuovi investimenti nel settore energetico. Camilla Camponovo, quali sono i segnali che indicano queste ambizioni della Nigeria?
Sì, i segnali degli ultimi mesi sono diversi. Partirei da una serie di riforme avviate dal governo nigeriano per rendere il settore petrolifero più attrattivo per gli investitori internazionali e tra queste riforme il governo ad esempio punta a misure di sicurezza per prevenire il furto di greggio e per prevenire anche il sabotaggio degli oleodotti che da anni ostacolano la produzione del paese. Un altro segnale è il rafforzamento della cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti che a maggio di quest'anno, lo ricordiamo, hanno lasciato l'OPEC. È un'opportunità questa, quella con appunto gli Emirati Arabi Uniti, di ottenere nuovi investimenti e finanziamenti e questo consentirebbe alla Nigeria di rafforzare il proprio cartello. Inoltre pochi giorni fa la Nigeria è diventata membro associato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, una mossa questa che potrebbe garantire maggiore sicurezza energetica e maggiore credibilità sul piano internazionale.
Camilla, ecco, in questo contesto quale ruolo può giocare l'OPEC più e quanto contano le ambizioni della Nigeria per gli equilibri del cartello?
L'OPEC più continua ad avere un ruolo centrale nel cercare di bilanciare domanda e offerta di petrolio attraverso decisioni coordinate sui livelli di produzione per sostenere la stabilità del mercato e dei prezzi, e questo viene fatto anche attraverso incontri come quello che si è tenuto oggi. Per la Nigeria aumentare la propria capacità estrattiva significa poter avere un peso maggiore all'interno del cartello, soprattutto in una fase in cui diversi paesi puntano a rafforzare la propria quota di mercato. Se riuscirà a incrementare la produzione grazie alle riforme e a questi nuovi investimenti, Abuja dovrà contribuire in misura più significativa alle strategie dell'OPEC più, consolidando al tempo stesso la propria posizione come principale produttore africano e interlocutore sempre più rilevante nel panorama energetico internazionale.
E al di là del petrolio, invece, quanto è strategico oggi il settore energetico per la crescita economica della Nigeria?
Sì, il petrolio oggi resta la principale fonte di entrata e una risorsa fondamentale per la Nigeria. Tuttavia, il governo punta a trasformare questo settore energetico in un motore di crescita molto più ampio, continuando ad attirare, ad esempio, investimenti dall'estero, non solo per quanto riguarda l'estrazione, ma anche la raffinazione, investimenti anche nelle infrastrutture e investimenti per quanto concerne anche il gas naturale. L'obiettivo della Nigeria è creare più valore aggiunto nel paese, ridurre la dipendenza dalle importazioni di carburanti e rafforzare la competitività dell'economia.
Le spiegazioni di Camilla Camponovo sul peso sempre più importante in questo settore della Nigeria. Stanotte ai mondiali si gioca un attesissimo e equilibrato ottavo di finale tra Inghilterra e Messico. Tra i tifosi messicani c'è grande entusiasmo per quanto la squadra ha mostrato finora durante il torneo. 4 partite, 4 vittorie e nessun gol subito. Noi coinvolgiamo Laura Daverio, che si trova a Città del Messico, perché accanto all'entusiasmo c'è anche preoccupazione. Durante i festeggiamenti per l'ultima vittoria ci sono stati incidenti. Cos'è successo e come ci si prepara alla serata odierna?
Qui a Città del Messico è tradizione ritrovarsi dopo le partite all'Angel della Independencia, l'angelo dell'indipendenza. Si tratta di una rotonda lungo la via Reforma che attraversa tutta la città. È da sempre il punto di ritrovo per i festeggiamenti spontanei. Quest'anno però l'installazione di maxi schermi fa sì che la gente vada anche per vedere la partita, non solo dopo. Questo fa sì che sia aumentato molto il numero di persone che ci vanno. In questo momento in città non mancano le forze dell'ordine, però il focus è la sicurezza intorno agli stadi e anche contenere le proteste che qui ci sono state ogni giorno. Non si era previsto di gestire una folla di circa 1.400.000 persone dopo l'ultima partita Messico-Ecuador. È stata la più grande concentrazione mai registrata qui nella capitale. 3 persone sono morte asfissiate, 1/4 persona è morta dopo essere stata ricoverata con una crisi epilettica ed emorragia interna. Tra l'altro c'è anche un grande consumo di alcol durante i festeggiamenti. In vista della sfida di stasera tra Inghilterra e Messico si sono prese misure drastiche. Non si potrà superare il numero di 25.000 persone intorno alla rotonda dell'Angel. E 17.000 elementi tra polizia e personale medico saranno presenti nelle zone di maggiore concentrazione. Questa è una partita molto importante e l'emozione adesso è veramente palpabile qui in città. La reazione post partita rimane imprevedibile, ma questa volta almeno ci sarà un piano per gestire la folla.
La partita si giocherà allo stadio Azteca, luogo iconico della storia del calcio, e sarà anche l'ultima dei mondiali in territorio messicano. L'occasione per te, Laura, per stilare un bilancio. Sentiamo allora il reportage.
C'è un museo a Città del Messico dove è in mostra una moltitudine di giocattoli collezionati da tutto il mondo da 3 generazioni, fino ad arrivare a Roberto Shimizu, oggi direttore. In occasione dei mondiali ha aperto un piano intero di oggetti da paesi che hanno ospitato la Coppa del Mondo. C'è anche il cartellone originale del primo mondiale del 1930 in Uruguay.
Bueno, io
a dire il vero sono un fan dalla nascita. Mio padre era un grande appassionato di calcio. Nel 1986, con la Coppa del Mondo qui in Messico, andai al mio primo mondiale all'età di 3 anni. Mostra un video che ha girato nello stadio il giorno dell'inaugurazione. Questo è il video di quando ho cantato l'inno nazionale. È stato un momento di grande emozione. Credo sia stato anche quello in cui ho pianto di più. Ovviamente stavo cantando a pieni polmoni.
Sto cantando allí, ovviamente, a todo pulmón.
Così come Roberto, sono soprattutto loro, i messicani, a riempire gli stadi qui a casa. Dei 5 milioni di turisti previsti, se ne sono visti solo una frazione.
Le
aspettative si basano molto spesso sull'esperienza vissuta in precedenza. Il riferimento era al Mondiale del 1986, dice Javi Puente Garcia, proprietario dell'ostello Casa Pepe e ex presidente dell'Associazione degli Hotel di Città del Messico. La realtà del 2026 invece è quella di un mondiale con molte meno partite e di una città con una capacità ricettiva 5 volte superiore. L'altro elemento che non avevamo preso in considerazione è che il mondiale sposta il 50% della domanda naturale di una destinazione turistica.
Desplaza al 50% della domanda naturale di un gran destino.
Le feste, i problemi di viabilità e tutti i cambiamenti temporanei che porta un mondiale scoraggiano chi organizza convegni e anche turisti. Un impatto l'ha avuto anche il problema della sicurezza, tanto discusso per questi mondiali, in un paese che, pur essendo il 7° più visitato al mondo, ha gravi problemi di crimine organizzato e violenza. E questa non si è fermata nelle ultime settimane, ma ha mantenuto un profilo più basso, concentrandosi su altri crimini. Ne parla Alberto Islas, fondatore di Global Leading Solutions ed esperto di sicurezza. Quello che abbiamo osservato è che questi eventi internazionali sono molto attraenti per la criminalità organizzata. In Messico non si occupa soltanto di traffico di droga, c'è la tratta di esseri umani a scopo di prostituzione ed altri tipi di crimini, come imporre una sorta di sovrapprezzo o estorsione alle attività commerciali che registrano entrate straordinarie grazie ai turisti. Abbiamo anche visto il furto d'identità. Basta rubare un telefono cellulare e con quel dispositivo si ha accesso al nostro denaro e ai nostri dati personali.
Dinero, nostra identità e tutto questo.
Il mondiale chiude il sipario in Messico con le sue vittorie, le proteste, le tasche piene di chi ha avuto accesso ai grandi capitali e le delusioni di piccoli imprenditori. Rimangono tante emozioni perché una squadra sottostimata che ha superato le aspettative ha regalato preziosi momenti di orgoglio, così come urla la folla. Sì, se pudo. Sì, è stato possibile.
E su questo reportage dal Messico si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà di una mostra fotografica intitolata Sguardi in dialogo che si può visitare alla Galleria di Caslano. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. Buona serata, a domani.